Dunque, oggi che è veramente l'ultima lezione, diciamo che complessivamente non ho fatto tutto quello che avevo pensato, ma non ci sono andato lontanissimo. E oggi volevo fare un po' un passo indietro dal punto di vista cronologico rispetto a ciò a cui, punto in cui eravamo arrivati la volta precedente, seguendo il discorso, i dialoghi vari con Cirese. Volevo commentare due saggi di Lombardi Satriani che non sono col doppio asterisco, sono di quelli che non ci ho potuto mettere appunto per non fare troppe cose come programma d'esame e che però sono rappresentativi, molto rappresentativi di una delle letture gramsciane che più hanno circolato nel nostro settore di studi. E poi volevo dire qualcosa e menzionare, insomma, commentare il saggio che ha doppio nome e lui ha il doppio asterisco di Clemente Angioni sui concetti di egemonia e dominio in antropologia. Questo di Clemente Angioni è un intervento di 10 anni successivo a questi di Lombardi Satriani, ma è stato pubblicato molto tempo dopo, cioè è rimasto inedito a lungo ed è stato pubblicato solo nel 2008, quindi qui ritorniamo di nuovo in avanti. Luigi Maria Lombardi Satriani è stato un personaggio importante negli studi antropologici italiani. È perfettamente attivo attualmente, è andato in pensione da un paio d'anni e gli ultimi parecchi anni li ha insegnati qua a Roma. Lui è nato nel dicembre del 36, quindi rispetto a Cirese è significativamente più giovane perché Cirese, abbiamo detto, è del 21, quindi siamo a 16 anni e mezzo di differenza. Però bene o male, da un certo punto in poi hanno rappresentato due figure di riferimento, Cirese e Lombardi Satriani, per il settore più specificamente appunto demologico, cioè degli studi di folklore, di tradizioni popolari, eccetera. Non con molto dialogo fra i due, cioè ognuno ha fatto un po' scuola a sé, tradizione a sé. E i loro allievi sono tuttora in attività, ovviamente, nelle nostre università. Il primo dei due saggi che volevo commentare di Lombardi Satriani è stato presentato anch'esso come relazione al convegno di studi gramsciani del 67, come il saggio di Cirese su cui ci siamo lungamente fermati, Concezione del mondo, filosofia spontanea, eccetera. Ed è stato quindi pubblicato come il saggio di Cirese nel 70, nel secondo dei volumi degli atti. E presenta rispetto al saggio di Cirese alcune coincidenze molto marcate e molto forti, anche se non esplicitate da nessuno dei due autori. Ma segna anche una forte divaricazione di approccio, di interessi, eccetera, che è già segnalata nel titolo del saggio di Lombardi Satriani e che torna nel secondo dei saggi, la parola contestazione. Questo saggio, che era la relazione a Cagliari, si chiama Gramsci e il folklore, dal pittoresco alla contestazione. Il secondo di cui volevo parlare, pubblicato l'anno dopo, o meglio, pubblicato nel 68, quindi di un anno successivo al pronunciamento del primo saggio, ma di 2 anni precedente come pubblicazione, si chiama Analisi marxista e folklore come cultura di contestazione. Questa parola contestazione, associata al termine folklore, è stata un po' l'etichetta che ha contrassegnato la lettura di Lombardi Satriani, di Gramsci certamente, ma un po' tutta la sua visione del tema folclorico e dell'interpretazione del folklore. Ed è stato appunto un significativo elemento di divaricazione fin da subito con le letture di Cirese. Sono però forti nell'intervento al convegno cagliaritano anche i punti di convergenza, diciamo, se proprio fattuale, tra i due interventi di Lombardi Satriani e di Cirese. Perché la prima mossa che fa Lombardi Satriani è quella di sottolineare l'interesse di Gramsci per il tema del rapporto tra semplici e intellettuali e sottolinearne la diverso atteggiamento da parte di Gramsci rispetto all'intellettualità tradizionale nei confronti del folklore, ivi compresa l'accademia che si interessava di folklore, che aveva un atteggiamento etnocentrico e sostanzialmente considerava non cultura il folklore. Dice Lombardi Satriani, Gramsci aveva l'atteggiamento opposto, menziona varie fonti che vengono anche dalle lettere dal carcere con annotazioni che Gramsci scrive a casa sugli interessi che aveva, sollecitava in particolare la mamma a raccontargli cosa succedeva nei paesi, le feste come andavano, varie cose, dicendogli lo sai che questo mi ha sempre interessato molto, buongiorno, scrivimene a lungo mi raccomando. E poi rileva un po' le stesse cose che Cirese rileva all'inizio del suo saggio, considerando che appunto tutti e due avevano davanti nel 67 la versione, diciamo, antologica dei quaderni. E diciamo è rilevante che nel primo dei volumi, Materialismo storico e filosofia di Benedetto Croce, edito nel 48, alla prima pagina del quaderno, in cui c'è il programma di lavoro che Gramsci intende seguire nelle note, c'è un punto esplicito che sottolinea l'importanza del folklore, soprattutto in relazione al senso comune, in quella versione dei suoi programmi. E poi Lombardi Satriani sottolinea un po' gli stessi punti da cui era partito Cirese leggendo Gramsci, che è importante il folklore come oggetto di analisi, che ci vuole una diversa impostazione rispetto a quella che si è seguita fino allora, cioè non la ricerca del pittoresco ma un atteggiamento scientifico, che il folklore è importante perché è una concezione del mondo e che si pone in contrapposizione rispetto alle concezioni dominanti. Sono proprio i quattro punti che abbiamo evidenziato anche come premessa nell'intervento di Cirese allo stesso convegno. E tra l'altro nel prosieguo di questa trattazione e dell'altro saggio del 68 su critica marxista, il punto di riferimento di Lombardi Satriani sono le osservazioni sul folklore, però a differenza di Cirese lui non lo dice. Se vediamo le note, le citazioni, i rinvii, sono sempre alle pagine, tranne insomma ci sono vari rinvii ad altri luoghi dei quaderni, come fa anche Cirese, ma il cuore dell'argomentazione e delle osservazioni di Lombardi Satriani, come per Cirese, sono su quelle sette pagine delle osservazioni sul folklore. Però mentre Cirese lo dice all'inizio e ritaglia proprio un corpus di pagine su cui lavorare in quel modo minuzioso che abbiamo visto, Lombardi Satriani non esplicita questo e ha un andamento molto più discorsivo, non assolutamente nulla a che spartire con l'analisi strutturale di Cirese. E quello che sottolinea immediatamente è questo tema della contrapposizione. Contrapposizione, contrasto, contraddizione, alterità, che sono connotazioni che abbiamo visto presenti in Gramsci, sono quello che lui sottolinea nell'immediato, fa le citazioni, come vedreste se avreste tempo di leggervelo, anche scendendo di grado dal 2 asterischi all'1 asterisco, ci sono tutte le citazioni classiche, quindi con le connotazioni anche negative sul folklore da parte di Gramsci, ma quello che a lui interessa sottolineare è questa faccenda che la identificazione del folklore come concezione del mondo avviene per contrapposizione, contrasto, contraddizione con le concezioni ufficiali. Segnala subito i passaggi in cui Gramsci dice che non bisogna contrapporsi ai sentimenti spontanei delle masse, che ci deve essere una circolarità fra sapere, comprendere e sentire, che le opinioni popolari hanno una forza materiale, come hanno un'energia come vera forza materiale, e poi introduce subito appunto la sua etichetta, per cui dice che se un certo livello di fattori folcloristici svolge una funzione conservatrice, c'è però un altro livello di cui Gramsci si occupa e di cui parla, che svolge una funzione contestativa. In questo saggio non dice altro, lo usa, diciamo, come titolo nel titolo del saggio e come punto di riferimento nel discorso. Il saggio peraltro è molto breve, e viceversa ci tornerà lungamente nel saggio del 68 su critica marxista. Questo non è un termine che si trovi in Gramsci, contestativo, è una rilettura di Lombardi Satriani, che, come vedremo, è abbastanza ambigua, cioè lui gli darà, e vedremo i passi, quando è più esplicito, un'accezione descrittiva, contestazione appunto in termini di contrapposizione, contrasto, eccetera. Però ci sono vari passaggi dei suoi saggi e diciamo, l'accezione corrente, nell'italiano corrente, di contestativo, che chiaramente fa pensare a qualcosa di volontario, deliberato e consapevole. Insiste sul fatto che Gramsci non vuole la distruzione delle credenze popolari, ma vuole cambiarle, vuole nuove credenze popolari, nuovo senso comune, nuova cultura, nuova filosofia, e dice questo deve essere il compito al quale devono lavorare gli studiosi del folklore che rifiutano la commissione che gli viene dalle classi egemoni di produrre consenso per loro conto, e scegliendo l'altra parte lavorare appunto a questa costruzione di nuovo senso comune, di nuova cultura, di nuova filosofia, per superare diciamo, la separazione tra cultura tradizionale delle classi subalterne e cultura rivoluzionaria. Va approfondita come tema, diciamo, di lavoro l'analisi sulle varie livelli di contestatività del folklore, separandoli dalla funzione conservatrice. E dice questo dovrebbe essere il filone su cui rifondare metodologicamente la scienza folclorica. E anche questi sono due elementi, diciamo, di vicinanza oggettiva con le posizioni di Cirese. Cioè entrambi vogliono che ci sia una scienza folclorica, e come abbiamo visto, per dire, un De Martino non ci pensava assolutamente. Ed entrambi parlano di rifondazione metodologica. Abbiamo accennato diciamo, all'impresa ciresiana che si è dipanata per vari decenni, che arriva alla produzione del manuale di cultura egemonica e culture subalterne, e agli accenni abbastanza tardi del 76, in premessa di Intellettuali, Folklore, Istinto di Classe, il libro che era raccolta, in cui si accennava al tema della rifondazione, del ripensamento in termini marxisti degli studi etnoantropologici. Lombardi Satriani, viceversa, propone questo un po' come punto di partenza. In questo piccolo saggio, che era l'intervento del 67, parla direttamente di cultura rivoluzionaria e del rapporto con il folklore. Nel saggio del 68, che si chiama Analisi marxista e folklore come cultura di contestazione, nei primi capoversi, diciamo, va molto oltre, esplicitando la scelta di campo e i contenuti di questa scelta di campo, in cui l'uso dell'analisi marxista non è una cosa da costruire e mettere in dialogo con una disciplina già esistente, la scienza folclorica o più in generale gli studi etnoantropologici, ma è un obbligo. Qui, dice Lombardi Satriani, in questa prospettiva, siamo nel saggio del 68, analisi marxista e folklore come cultura di contestazione, il ricorso a un'analisi marxista non è tanto una libera scelta quanto un sentiero obbligato da percorrere. Da percorrere in che direzione? Nella direzione della rifondazione metodologica degli studi di folklore, della scienza di folklore. Primo, per sottrarla all'utilizzazione mistificante della cultura egemonica e reazionaria. Due, per colmare la frattura tra cultura rivoluzionaria e tradizioni popolari. Tre, per comprendere genesi e funzione del folklore come cultura della classe subalterna. Quindi, diciamo, per Lombardi Satriani l'uso degli strumenti di analisi marxista è un punto di partenza, non è un punto di arrivo o una costruzione da elaborare, è un punto di partenza. Il folklore è cultura delle classi subalterne, noi siamo politicamente schierati con le classi subalterne, il nostro compito è, diciamo, intervenire sugli aspetti conservatori del folklore, studiandoli, comprendendoli, eccetera, ma soprattutto colmare, è il tema che è presente in entrambi i saggi, ciò che separa, diciamo, superare la separazione tra tradizioni popolari, cultura delle classi subalterne e cultura rivoluzionaria. Nozioni che sostanzialmente vengono date per buone, per acquisite, così come il complesso dello strumentario delle analisi marxiste che possono tornare buone alla scienza del folklore. Le prime cose che fa, appunto, in questo saggio su critica marxista, ricordiamo che Critica Marxista era una delle riviste direttamente gestite dal Partito Comunista Italiano, che appunto in quegli anni, come ho accennato varie volte, era presente a livello molto alto nell'editoria italiana, aveva una rete di librerie, aveva una casa editrice che è Editori Riuniti, e quindi pubblicava saggi, libri di livello universitario, insomma, oltre che saggistica di intervento politico, e aveva una catena di riviste specialistiche. Critica Marxista era di taglio più teorico e filosofico. Studi Storici era una rivista sempre loro, ma dedicata alla storia. Quindi gli storici che si riferivano, dialogavano, erano direttamente il Partito Comunista, avevano una palestra nella quale scrivere. C'era Politica Economica, che era la rivista degli economisti, e quindi l'intervento nel campo della politica economica, che ovviamente era molto importante. Quindi era una presenza forte e articolata. Critica Marxista era dedicata alla riflessione di carattere più teorico, e appunto all'inizio del suo saggio Lombardi Satiani mette in fila gli elementi che lui ritiene, diciamo, caratterizzanti dell'analisi marxista per un approccio alle scienze folcloriche. Il primo riferimento è a Marx, al Marx dell'ideologia tedesca e all'osservazione di Marx per cui in una società divisa in classi le idee dominanti sono le idee della classe dominante e le idee sono le espressioni sul piano teorico, spirituale, ideale dei rapporti di forza che si determinano a livello materiale e soprattutto dell'economia. Quindi, diciamo, c'è una posizione molto netta di riferimento alla tematica delle classi e della lotta di classe e al fatto che le espressioni intellettuali, la cultura, non è mai un qualche cosa di universale e universalmente valido per tutta l'umanità. Ha sempre una connotazione di classe e ogni classe dominante presenta se stessa, le proprie idee e la propria cultura come la cultura universale. È un ingrediente, diciamo, stesso della lotta per il potere, quello di presentarsi come portatrice, classe che aspira al potere, degli interessi di tutta la società, di tutti i gruppi sociali. E quindi sul piano filosofico, letterario, artistico, eccetera, ci si presenterà come cultura universale. Però, diciamo, la critica di Marx era questa che abbiamo detto, cioè in una società divisa in classi la cultura non è mai un qualche cosa di separato e astratto rispetto alla lotta di classe e alla divisione in classi e ogni idea porta un marchio di classe e le idee dominanti sono quelle della classe dominante. E Lombardi Satiani poi ribadisce che in ultima istanza ogni cultura è determinata da motivi economici. Immediatamente pone il tema della contrapposizione e dice: alla cultura della classe dominante si contrappone la cultura della classe subalterna, portatrice di altri valori con funzione contestativa. Quindi c'è proprio una posizione uno contro uno, come forze principali naturalmente, ma essenzialmente è una lettura che Fabio Dei, parlando, criticando Cirese, in realtà connotava come dicotomica. Una dicotomia, classe dominante, classe subalterna, cultura dominante, cultura subalterna, valori contrapposti e alternativi. Dice Lombardi Satiani, a tale cultura che essendo della classe dominante assume un ruolo egemonico, si contrappone in corsivo la cultura della classe subalterna, portatrice di altri valori. La funzione che il folklore svolge nei confronti della cultura ufficiale è contestativa, a volte in maniera consapevole ed esplicita, altre volte a livello inconsapevole e implicito. Già con la loro stessa esistenza, infatti, i valori folclorici mostrano i limiti della universalità dei valori ufficiali e in questo senso lo studio del folklore può essere perciò uno dei mezzi più efficaci per scoprire il meccanismo dell'ideologia, cioè la mistificazione che la cultura ufficiale opera presentandosi come universale. Se c'è una cosa altra è evidente che quella che tenta di spacciarsi per universale non lo è. Fa subito degli esempi per dire, per esempio, la legge uguale per tutti sarebbe la versione mistificante, e c'è un elenco di proverbi, quindi diciamo esempio di folklore che contestano questa cosa e mostrano come in realtà la legge, la consapevolezza del fatto che la legge non è uguale per tutti, ma è a favore dei potenti e a favore di chi ha denaro. Gli esempi che usa sono essenzialmente di folklore meridionale, siciliano e calabrese, perché lui si è occupato particolarmente di questo e usa fonti che conosce in questo senso. La contestazione non è però, dice Lombardi Satriani, soltanto nel folklore verbale, proverbi, racconti, favole, canti popolari con contenuti contrappositivi, ma anche a livello di comportamenti. E dice in modo molto deciso: tutti i comportamenti espressi anche oggi dal mondo popolare sono sostanzialmente differenti da quelli equivalenti espressi dalla classe al potere, in quanto l'economia e la cultura alle quali è improntata la vita delle due classi sono sostanzialmente differenti. Quindi c'è proprio questa costruzione di una contrapposizione uno contro uno tra cultura di elite e cultura subalterna. C'è un elemento scomodo che si affaccia, lo abbiamo visto fare capolino anche nei saggi di questi anni di Cirese, e che viene sostanzialmente messo tra parentesi. Perché effettivamente è scomodo, la cultura di massa, dice Lombardi Satriani, pone problemi specifici ai folcloristi il dilagare, il diffondersi della cultura di massa che ha caratteristiche sue proprie e che va quindi tenuta distinta tanto dalla cultura d'élite quanto dalla cultura folclorica. Però non entra nel merito, cioè è una cosa che non rientra nello schema dicotomico e quindi la si menziona perché non si può farne a meno, però essenzialmente la si mette tra parentesi e dice: beh, bisognerà in qualche modo farci conti. Quello che gli interessa rimarcare è solo che non c'entra con la cultura folclorica. La cultura di massa non prodotta dalla classe subalterna è avente finalità commerciale, radicalmente diversa dalla cultura folclorica, prodotta la cultura folclorica per lo più dalla classe subalterna e in ogni caso accettata da essa e avente specifiche finalità espressive e in parte contestative. Per cui è errato equiparare tali due culture, o al peggio, peggio ancora considerarle sinonime, come entrato nel cattivo uso della scienza sociale statunitense. E qui finisce il fare i conti con la cultura di massa, che, per dire, secondo la critica di questi anni di Fabio Dei, è viceversa esattamente il convitato di pietra che fa saltare il tavolo. Ciò che davvero a partire dagli anni 60 in poi circola a livello popolare e che non si può continuare a tenere fuori dagli schemi interpretativi. Viceversa, appunto, qui l'unica cosa che si fa è menzionarla e dire che è una cosa diversa. Ricordate che nel saggio di Cirese c'era un accenno. Anche questo molto difensivo, in cui diceva non fa parte, non nel saggio su Gramsci, nell'altro che abbiamo visto prima, non fa parte quello sui dislivelli di cultura della cultura folclorica, non ne terremo conto, la canzone industriale, lì l'esempio specifico era la canzone industriale, perché non era un prodotto differenziale, appunto, come il folklore. La differenza, diciamo, metodologica tra quelle che sono effettivamente delle somiglianze apparenti tra l'approccio dei lombardi siciliani e quello di Cirese è che quello di Cirese cerca di mantenersi a un livello più descrittivo, per cui la differenzialità che prende da Gramsci, come in Gramsci, è una differenza di posizione. In lombardi siciliani questo uso dell'aggettivo contestativo e una serie di annotazioni che fa esplicitamente, come qui che abbiamo appena letto, la cultura folclorica prodotta per lo più dalla classe subalterna, tende a mettere l'accento sul fatto attivo e quindi in qualche modo consapevole di questa contrapposizione, e rispetto al problema da cui era partito Cirese nel suo saggio sull'uso, con punto interrogativo alla fine, politico, utilizzabilità politica della cultura folclorica, diciamo che la risposta di Cirese, che si dialoga strettamente con Gramsci, è no, non c'è un uso politico possibile della cultura folclorica se non nell'ambito di una grande trasformazione, eccetera. La risposta di Lombardi Siciliani direi che è significativamente diversa, e anche se con le cautele dell'uomo di scienza, però vanno in una direzione diversa e incoraggiano una utilizzabilità più direttamente politica della cultura folclorica. Dice definitoriamente Lombardi Siciliani: l'ipotesi fondamentale del nostro discorso è quindi, come abbiamo già detto, che il folklore vada interpretato come una specifica cultura elaborata con diversi gradi di frammentarietà e di consapevolezza dalla classe subalterna, con funzione contestativa nei confronti della cultura egemone prodotta dalla classe dominante. E una specifica cultura ci riporta anche al discorso di Kate Crehan, che usava Gramsci per tentare di smontare questa visione sostantiva essenzialista di cultura al singolare, fatta di cose che corrisponde a uno strato sociale. Questo per Gramsci è vero, ma è variabile nel tempo. In una interpretazione come questa, molto ideologizzata e politicizzata, tende a, come si dice in linguaggio filosofico, a ipostatizzarsi, cioè ad assumere un contenuto chiaro e identificabile a partire da una definizione che se ne dà. Una variabile che introduce Lombardi Siciliani nel suo discorso è quella dei rapporti tra i sessi. Cioè lui dice: la rapporto dominante-dominato, che si riconduce essenzialmente a una dinamica di classe, nella nostra società però lo riscontriamo anche in altri contesti di rapporti sociali e interpersonali, con il genere femminile che subisce una oppressione, come sul piano sociale subisce il proletariato. E questa è una novità che non è usuale nell'approccio degli studi demologici che propone Lombardi Siciliani, al di là se venga effettivamente risolta e trovi una collocazione particolarmente forte sotto il profilo teorico, ma se non altro la menzione che esiste questo specifico tema, che è un tema transclassista, e in cui, dopo il maschio proletario è ben contento di esercitare potere all'interno di casa sua, della sua famiglia, eccetera, in qualche modo sentendosi anche, questo dirà, un elemento di complicità col potere della classe dominante ed egemone, perché c'è sempre qualcuno più debole da opprimere, e cioè la sua donna, la sua moglie, le sue figlie eccetera, eccetera. Questo, diciamo, è una cosa che introduce Lombardi Satriani e che non si trova correntemente altrove. In questo saggio, dove dedica più attenzione, appunto, ed è un impegno più teorico, queste formulazioni Lombardi Satriani le riprenderà per diversi anni a venire in raccolte di saggi, in libri monografici, in cui però nei vari capitoli riprende un po' questi saggi, quindi diciamo è uno sforzo di elaborazione che troverà utilizzazione anche per diversi anni a venire. Cerca di definire con una certa precisione il concetto di contestazione e dice: noi assumiamo il termine di contestazione nel senso di addurre testimonianze contrapposte, il che è una versione, diciamo, meno impegnata politicamente. Vorrebbe essere anche questa una versione in termini più descrittivi, cioè la alterità, appunto, come testimonianza di non universalità e di smentita, quindi vivente alla pretesa di universalità del discorso egemonico. In questa accezione, che non è quella resa attualmente più nota dal movimento studentesco, contestazione, per cui si tratta consapevolmente di opposizione eversiva rispetto al sistema, dice, non è questo il nostro caso, è contestativa qualsiasi forma di contrapposizione di documenti, di testi, di testimonianze con l'interesse, con l'intenzione antagonistica sia esplicita sia implicita, a parte la necessaria differenziazione dei diversi livelli contestativi. Vi è quindi una contestazione che diremo per posizione, e qui il riferimento in questo saggio è a Gramsci, l'altro era centrato su Gramsci, qui Gramsci, diciamo, non è al centro del discorso ma è un interlocutore, diciamo, classico del contesto di riferimento, ed è appunto non a caso usato per questa versione di contestazione per posizione, perché in Gramsci è davvero impossibile trovare, se non in quel contesto di che soltanto a prezzo di un'analisi molto minuziosa, che è stato il lavoro fatto da Cirese, può emergere gli aspetti positivi e attivamente contestativi del folklore. Questo aspetto in Gramsci effettivamente non c'è, e Lombardi Satriani però da Gramsci recupera l'aspetto della contestazione, come dice lui, per posizione. Nel mondo popolare subalterno è distinguibile quindi, all'interno di un comportamento globalmente subito, un diverso, diverso messo tra sostantivato, messo tra in corsivo, che a livello generalissimo è contestativo. Se contestativo è, come noi riteniamo, quel comportamento che è altro. Alterità lui la chiama contestazione. Altro rispetto al comportamento prodotto dalla ideologia dominante. Un comportamento, cioè, che potenzialmente si autogoverna. Quindi, diciamo, c'è un po' sempre questa, direi, voluta ambiguità, per cui dalla contestazione per posizione e la contestazione come alterità, punto, sono altro e quindi per ciò stesso sono contestativo, a ciò che potenzialmente si autogoverna, che quindi è suscettibile, probabilmente per moto interno o con l'aiuto degli intellettuali organici schierati con eccetera, di uno sviluppo progressivo e positivo, cosa che abbiamo visto in Gramsci essere molto ma molto di là da venire. Lui invece la mette in questi termini, che potenzialmente si autogoverna, quindi diciamo il passaggio dalla contestazione per posizione include già la contestazione per posizione una potenzialità di sviluppo. Il resto del saggio è ampiamente però dedicato prudentemente a segnalare gli aspetti che movimentano il quadro rispetto a questa versione più, diciamo, avanzata, contestativa, progressiva del folklore. Segnala che dentro il folklore c'è quello che lui chiama conformismo reazionario dei dominati. Per esempio il principio che l'autorità è necessaria, il far proprio questo principio era appunto uno dei meccanismi che dicevo prima che regolano i rapporti tra i sessi anche all'interno del mondo popolare subalterno, con il maschio che esercita potere e volentieri si vale di questo principio che sul piano sociale va a suo sfavore e lo schiaccia, ma lui se ne vale sul piano privato e locale più circoscritto ed esercita potere. Un tema che pone e che, diciamo, anche qui non affronta come la questione della cultura di massa in termini di potenziale difficoltà teorica rispetto al suo schema essenzialmente dicotomico, è quello della possibile condivisione di fatti culturali tra cultura subalterna e cultura egemone. Appunto, lo rileva e dice: questa è una questione al quale il folclorista deve fare attenzione, e per affrontare questa problematica, che pone problemi specifici, dice, propone una articolazione su tre piani per affrontare questo problema dei fatti culturali condivisi tra egemoni e subalterni: un piano comune, un piano ex comune e un piano viceversa soltanto autonomo del mondo folclorico. Il piano comune è quello nel quale ci sono fatti identici condivisi in modo indifferenziato tra cultura egemone e cultura subalterna: i proverbi, fiabe, quindi folklore verbale, forme religiose extraliturgiche. Ci sono aspetti di questo genere che sono presenti transclassisticamente e condivisi senza significativi modificazioni formali. Un piano ex comune, sul quale, diciamo, spende abbastanza attenzione, perché è una questione ovviamente molto complessa sotto il profilo storico, cioè di forme culturali che attualmente sono vive in ambito subalterno, ma che in passato erano condivise. E anche qui si parla largamente di religione. Le sacre rappresentazioni, le processioni penitenziali sono esempi che lui fa. La lamentazione funebre era l'esempio che in termini analoghi faceva Cirese, cioè forme culturali che una volta erano condivise da tutti gli strati sociali e attualmente sono vive soltanto a livello folclorico. E parlando di questo piano ex comune, c'è una notazione assolutamente incidentale, ma col senno di poi, di molto poi, significativa, in cui svaluta con assoluta nonchalance i fenomeni di folclorismo, quello su cui si dedica il buon Bausinger, cioè le riproposizioni, le riprese, i riconfezionamenti di forme che forse una volta c'erano e si possono riprendere, forse ce le inventiamo ex novo, utilizzando stilemi di tipo prettamente popolare, e lui queste le bolla come manifestazioni folcloricamente inautentiche a fini totalmente turistici. Sono cose che oggi gli antropologi considerano assolutamente oggetti di studio alla pari di qualsiasi altro, anzi un argomento a sé stante. Esiste l'antropologia del turismo, che è una branca importante dell'antropologia. Nel 68 il tema era quello dell'inautentico. Su questo ci sono capitoli interessanti del libro di Fabio Dei, Beethoven e le mondine, che potete scaricare dal sito del corso mio dell'anno scorso. La lotta contro l'inautentico, che era il disprezzo della cultura di massa, che si nutriva per esempio delle interpretazioni della filosofia francofortese, Horkheimer, Adorno, eccetera, e che soprattutto andava incontro alla sensibilità squisitamente politica dell'intellettualità militante, che era schierata con un folklore autentico, abbastanza inventato anch'esso, ma politicamente orientato e non commercialmente inquinato. Tutte dinamiche che all'epoca appunto facevano schieramento in questi termini. Non è articolo nostro perché è inautentico, come se una cosa inautentica non fosse esso stesso un fatto di cultura interessante per le dinamiche, le modalità con cui viene fuori, e rappresentativo di interessi, passioni e tensioni identitarie quanto qualsiasi altro. Quindi questo piccolo passaggio è interessante per questo motivo. E il terzo piano è il piano autonomo, quello delle forme proprie della cultura folclorica, che lui, diciamo, connota in modo netto: manifestazioni attuali e del passato proprie di una cultura folclorica autoproducentesi, modificata dai rapporti con le classi al potere e secondo le distinzioni strutturali di cui sopra. Gli esempi sono riti agrari nati in ambiente contadino ma condivisi alle alte classi, canti di fabbrica, canti delle mondine. Il concetto di contestazione folclorica presuppone l'esistenza di due culture, una cultura egemone e una cultura dominata, parte il problema della cultura di massa a cui abbiamo accennato, che è effetto della società divisa in classi. La conclusione del saggio sul ruolo politico del folclorista, con cui aveva anche aperto questo scritto: il materiale folclorico, anche se di per sé non rivoluzionario, può essere assunto in maniera rivoluzionaria. Uso politico del folklore? Punto di domanda. Cirese Gramsci? No. Lombardi Satriani? Direi sostanzialmente sì. Intendiamo dire che nella prospettiva qui, per quanto sommariamente delineata, la ricerca del folclorista, che non intenda evadere attraverso il comodo alibi del neutralismo scientifico dalla sua corresponsabilità con la società in cui vive, assume il valore di denuncia delle condizioni di vita inumane che la società classista inevitabilmente impone agli sfruttati, e quindi supera consapevolmente il discorso strettamente culturale, che viene così recuperato in una dimensione politica che ha come sbocco, virgolette, necessario l'impegno rivoluzionario. Quindi è, diciamo, il ritratto di un intellettuale schierato che fa del suo studio sul folklore uno strumento di lotta scientifica ma anche politica. Quindi anche se non ci sono i due asterischi ai saggi di Lombardi Sedriani, ove mai ne aveste il tempo, la lettura si raccomanderebbe, perché appunto sono molto rappresentativi di un tipo di discorsività che ha anche intrecciato dialogo con il lavoro di Gramsci, ma non solo, con il marxismo in generale, che ha attraversato fortemente gli studi antropologici italiani negli anni tra il 60, tra gli anni 60 e gli anni 80, un buon trentennio di lavori, diciamo, composizioni molto differenziate naturalmente. Questa del folklore come cultura di contestazione è sua, di Lombardi Sedriani e non di altri, ma insomma, come termini del discorso, abbastanza condivisi e correnti. Qui mi fermerei se non avete domande su questa prima parte.